Sì, però potrebbe poi andare.
Eccoci qua. Michele, ciao. Domenica prossima è la seconda domenica del tempo ordinario e quindi i testi della Sacra Scrittura che sono presenti nella liturgia eucaristica sono questi. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, stiamo anche leggendo il primo libro di Samuele nelle liturgie feriali. Nel capitolo 3, dal versetto 3, si arriva al versetto 19, in realtà il lezionario salta i versetti da 11 a 18. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 6, dal versetto 13 al versetto 20, anche qui con un salto di un paio di versetti. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 40, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 106, proseguendo così nella lettura del salterio passo passo, un salmo dopo l'altro, come già da tante settimane, per dire 105 settimane. Salmo 106 è quello di cui ci occuperemo questa sera, e quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni nel capitolo primo, dal versetto 35 al versetto 42. Abbiamo letto il Vangelo secondo Giovanni nel tempo di Natale e adesso ricompare in questa seconda domenica del tempo ordinario. Dopo aver celebrato la festa solenne del battesimo del Signore, festa che fa da cerniera tra il tempo natalizio e il tempo ordinario, la Chiesa ci conduce a celebrare la prossima domenica già sotto il titolo di seconda del tempo ordinario, e quindi la festa del battesimo è anche la prima domenica del tempo ordinario. Nel battesimo del Signore abbiamo adorato l'epifania delle persone divine, ossia la teofania della Trinità Santissima di Dio. Tutta la rivelazione si compie nel nome della Trinità benedetta. Noi che abbiamo adorato l'incarnazione del Figlio e che siamo stati battezzati da Lui in Spirito Santo, siamo stati introdotti nel mistero della vita trinitaria. Ci siamo rivestiti di Cristo. Perciò con l'energia vitale che ci viene dallo Spirito Santo possiamo ormai invocare Abba, Padre. Nel corso delle domeniche del tempo ordinario andremo contemplando di settimana in settimana i misteri della vita pubblica di Gesù e ci guiderà, come ben sappiamo, quest'anno il Vangelo secondo Marco. Anche se per questa prossima domenica, come vi segnalavo qualche momento fa, avremo a che fare con una pagina del Vangelo secondo Giovanni. Affidiamoci all'ascolto della parola di Dio che ci converte per il regno. Si realizza in noi così l'opera della grazia e della verità. Man mano che ci viene mostrato il volto del Figlio nella carne umana, e l'Evangelo ce ne illustra il mistero. Chi vede il Figlio vede il Padre e già gusta la vita eterna nello Spirito Santo. Al Padre, al Figlio e allo Spirito sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel primo libro di Samuele, nel capitolo 3. Dal versetto 3 al versetto 19. Ripeto, il lezionario salta i versetti da 11 a 18, noi leggiamo per intero il testo. Pia, leggi tu.
La lampada di
La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele e quegli rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. E Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato? Eccomi». Ma quegli rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire». In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato? Eccomi». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire, e se ti chiamerà ancora, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò, ancora come le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udirà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa da cima a fondo. Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata l'iniquità della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte». Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però non osava manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi». Proseguì: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio agisca con te, e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: «Egli è il Signore, faccia ciò che a lui pare bene». Samuele acquistò autorità, poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, Vangelo secondo Giovanni, come vi ricordavo, nel capitolo primo, dal versetto 35 al versetto 42. Leggevamo questo stesso brano evangelico due giorni prima dell'Epifania. Anna Maria.
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». e i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro».
Grazie. Ritorniamo allora al Salmo 106. Prima di Natale, pochi giorni prima, ci siamo salutati leggendo il Salmo 105, naturalmente. E come ricordate, è proprio dalla fine del Salmo 104 e quindi dall'inizio del Salmo 105, nel passaggio tra il Salmo 104 e il Salmo 105, che per la prima volta è risuonato il canto dell'Alleluia. Ne parlavamo a suo tempo. E il Salmo 105 ha, per così dire, raccolto l'eco del canto che ha sigillato in maniera così potente e così efficace il grande canto di ringraziamento che si è sviluppato nella continuità dei due salmi 103 e 104, come ne parlavamo a suo tempo. Benedici il Signore, anima mia, alleluia. Ed ecco il Salmo 105 che abbiamo letto allora, prima di Natale. La gioia dell'attesa custodisce la promessa del Signore. Tutto il Salmo, probabilmente ricordate, è come una celebrazione della gioia di coloro che sono in attesa, perché la promessa del Signore è indefettibile, è fedele, è coerente, e dunque dai patriarchi in poi, da Abramo a seguire fino a noi, la parola ascoltata e custodita ci conduce fino alla terra della promessa. E il Salmo 105 a questo riguardo ci ha fortemente incoraggiati: cercate il Signore, la sua potenza, cercate sempre il suo volto, perché grande gioia per noi essere custodi della promessa, ascoltare quella parola che ci conduce fino alla terra. Quanto era stato annunciato anticamente ad Abramo e agli altri patriarchi dopo di lui, e che si rinnova poi nel corso delle generazioni fino all'epoca della permanenza in Egitto, su cui il Salmo 105 ha fermato l'attenzione, e all'intervento di Mosè, che è strumento efficace nella prospettiva che la promessa antica aveva già illuminato, e che poi nel corso delle generazioni era stata, per così dire, adombrata. Ma adesso, dal tempo di Mosè, quella prospettiva orientata verso la terra che fu promessa anticamente ai patriarchi è una strada aperta. E quindi il conflitto con il faraone e la parola ascoltata che il Salmo 105 ci ha testimoniato come la rivelazione inesauribile della fedeltà con cui il Signore porta a compimento le sue promesse. Anzi, ci siamo resi conto che è proprio la parola ascoltata che genera in noi la gioia di essere la terra abitata da Lui. È la terra promessa dai patriarchi in poi a quelli del suo popolo, ma è proprio la parola che suscita, genera con potenza davvero creativa nella nostra storia, nel nostro vissuto, nella nostra esistenza personale e comunitaria le caratteristiche proprie di quella terra in cui lui stesso viene ad abitare. E se ricordate, il Salmo 105 si concludeva con l'accenno al ricordo della sua parola santa data da Abramo suo servo, versetto 42, e poi i versetti seguenti, fece uscire il suo popolo con canti di gioia, il versetto 43, e quindi i versetti 44 e 45, diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti, perché custodissero i suoi decreti e obbedissero le sue leggi. Dunque è la parola che ha promesso la terra che è la meta predisposta come l'appuntamento a cui il popolo non mancherà, ma in realtà è proprio la parola che, in quanto custodita e vissuta, realizzata nelle vicende che i fedeli del popolo e ciascuno di essi dovranno affrontare, è quella parola che è creatrice della terra in cui la vocazione alla vita si può finalmente realizzare nella pienezza, nella molteplicità, nella inesauribile originalità delle relazioni. È il giardino della vita. Ne parlavamo a suo tempo e proprio in quei giorni prima di Natale abbiamo così contemplato il parto di Maria. La parola che abita in lei, che trova dimora in lei, che fa di lei la terra in cui la promessa si compie. E la storia dell'umanità è ricondotta al giardino della vita. Alleluia, Salmo 105. E adesso vedete, sulla spinta di quella alleluia che risuonava alla fine del Salmo 104 e che è nuovamente proclamato alla fine del Salmo 105, vedete, tra i due salmi 105 che ormai lasciamo alle nostre spalle, ma conviene non dimenticarlo, e il nostro salmo di stasera 106, l'alleluia risuona con tutta la sua potenza. Ebbene, e adesso siamo anche in grado di constatare che il nostro Salmo 106, che si sviluppa nella eco poderosa di quell'alleluia che ha incorniciato il Salmo precedente, è l'ultimo Salmo del quarto libretto del Salterio. Il quarto libretto è cominciato con il Salmo 90, facendo appello a Mosè, il maestro. E il maestro nell'esercizio, nel canto, nella testimonianza della lode. Salmo 90, e da quel salmo abbiamo avuto a che fare con tutta una serie di testimonianze che ci hanno condotto fino a questo, che è l'ultimo salmo del quarto libretto, 106. Se voi con l'occhio arrivate all'ultimo versetto del nostro Salmo, subito vi rendete conto del fatto che qui è inserita una dossologia che indica in maniera inconfondibile la conclusione di un percorso che ha avuto inizio per l'appunto con il Salmo 90. Benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, tutto il popolo dica Amen. Questo versetto non fa parte del Salmo, è un versetto aggiunto per segnare in termini dossologici la conclusione di una tappa nel percorso complessivo, il quarto libretto. E vedete, nel nostro Salmo 106, come adesso finalmente siamo condotti a prendere direttamente contatto con questo testo, che come vedete è piuttosto ampio, quindi sarà anche un poco impegnativo, ma ci sbrigheremo in ogni caso. E di nuovo una meditazione sulla storia del popolo e sulla storia nel corso della quale è interpellata l'esistenza di ogni uomo, e più esattamente nel nostro Salmo 106 questa meditazione che ripercorre gli itinerari, che rielabora i momenti, che reinterpreta quello che è successo nel corso della storia ormai pregressa, si sviluppa alla maniera di una confessione di peccato. E in questa maniera il nostro Salmo 106 assume un'intonazione che è stridente rispetto a quella che ha dominato il Salmo che precede, 105, un canto di lode festoso, un incoraggiamento a celebrare nella gioia la intransigente fedeltà della parola che si fa ascoltare, che genera in noi la terra in cui lui, il Dio vivente, vuole abitare. Fino, vi ricordavo poco fa, a contemplare l'incarnazione della parola nel grembo della madre che l'ha partorito per la vita del mondo. Ed ecco il nostro Salmo 106, confessione di peccato, e adesso ce ne renderemo conto più da vicino. E bisogna comunque considerare che anche il nostro Salmo 106 è inserito nel contesto di quella espressione così esultante e così traboccante della gioia che canta l'alleluia. Ebbene, vedete, una confessione di peccato, ma che è incastonata nel quadro di una urgente e appassionata celebrazione di lode che abbiamo potuto interpretare leggendo il Salmo 105 e in continuità con i salmi precedenti, alleluia. Ma adesso vedete nuovamente l'alleluia incornicia anche il nostro Salmo 106. Fatto sta che qui abbiamo a che fare con la ricostruzione di un percorso che in maniera paradigmatica riguarda il popolo che, liberato dalla schiavitù in Egitto, è stato condotto di tappa in tappa attraverso il territorio dall'Egitto alla terra della promessa è divenuto anche il territorio in cui il popolo ha dimostrato tutte le forme di resistenza, di impreparazione, di opposizione al dono ricevuto. È una storia di peccato. ed è una storia che si sviluppa, come constateremo tra breve, in una sequenza di sette episodi a cui se ne aggiunge un ottavo. Sette episodi che acquistano in maniera inconfondibile un valore rappresentativo e emblematico. È la storia del popolo, ma è la storia dell'umanità che viene riproposta tenendo conto dei dati oggettivi che fanno di quella storia un'esperienza fallimentare. E vedete, questo in continuità con il Salmo 105, e questo nel contesto in cui il canto festoso dell'Alleluia continua a riecheggiare sullo sfondo della vicenda. I primi cinque versetti del Salmo 106 contengono uno svolgimento introduttivo. Il vero e proprio corpo del Salmo, che contiene la rievocazione dei peccati e della confessione che li riguarda, dal versetto 6 al versetto 46. Poi c'è un ultimo versetto che chiude, versetto 47, alla maniera di una supplica corale, l'intera composizione. Primi cinque versetti. Celebrate il Signore perché è buono, perché la sua grazia è eterna. Conosciamo bene questo ritornello, è comparso per la prima volta alla fine del Salmo 100, ritornerà a più riprese, qui siamo alla fine del quarto libretto, nel quinto libretto del Salterio. Celebrate il Signore perché è buono, perché la sua grazia, perché la sua chesed, perché la sua misericordia, il suo amore, la sua bontà è eterna, dura sempre. Vale la pena di dare opportuno risalto al verbo tradotto con celebrate, hodu, si dice in ebraico, dal verbo yada, che viene tradotto qualche volta così come stiamo leggendo adesso qui in questo versetto 1, altre volte viene tradotto senz'altro con lodate, benedite, festeggiate. In latino normalmente è tradotto con il verbo confiteri, confitemini, così si apre il testo del nostro salmo stando alla traduzione della Vulgata, confitemini. Ex homologiste, dice la traduzione in greco. Fatto sta, vedete, che il verbo tradotto qui, che ha poi molteplici applicazioni, è il verbo che indica l'atto di chi si presenta, di chi si mette in gioco. In questo senso confessa se stesso e la sua vita, ma il termine confessione per noi spesso viene ricondotto in una maniera o nell'altra a una rievocazione del negativo, confessione di peccato, confessione relativa a un crimine, la confessione relativa a un disagio, la confessione relativa a qualcosa di nascosto che è motivo di disturbo. È vero però, e ne abbiamo parlato anche in altre occasioni con alcuni di voi, me ne ricordo, quindi probabilmente ricordate anche voi, è vero che pure nel nostro linguaggio corrente parliamo di una confessione di fede. E parliamo anche di una confessione di lode, ed è lo stesso verbo, tra l'altro, da questo verbo deriva il sostantivo todà, che vuol dire grazie, ringraziamento. in ebraico oggi, e questo è il termine che si usa nel linguaggio corrente per dire quel che con tanta semplicità ma con tanta precisione esprimiamo come segno di gratitudine, grazie. E il nostro verbo dunque serve a ricapitolare quell'atto e quel complesso di atti mediante i quali ci si inserisce, ci si mette in gioco, ci si rende presenti nello svolgimento della storia, in una molteplicità di relazioni che non implicano semplicemente i negativi, ma la totalità del vissuto. E quindi qui, vedete, siamo incoraggiati nel ritornello, che poi ritorna in tanti altri momenti, nel Salterio e altrove, a consegnare la totalità del nostro vissuto nella relazione con il Signore, perché è buono, perché la sua grazia è eterna, perché dunque è la fedeltà della sua misericordia che puntualmente scandisce le tappe e i risvolti e il ritmo, dicevo un momento fa, della storia umana. È l'eterna fedeltà d'amore del Signore che ci coinvolge in una relazione che è sempre attuale e che sempre investe i dati della nostra esistenza umana, dati che comportano anche l'impatto con contrarietà, disagi, fallimenti, negatività, ma il verbo che stiamo man mano apprendendo e facendo nostro allude all'esercizio del nostro vissuto come atto di consegna. Sempre e dappertutto. La fedeltà del Signore nella sua bontà ci riguarda in tutte le espressioni della nostra vicenda umana, laddove tutto di noi è da consegnare a Lui. È da confessare a Lui, è da deporre come espressione del nostro essere presenti nella relazione con Lui. Ci siamo, ci sono, e ci sono con il mio bagaglio, con il mio dramma, con le mie incertezze, le mie insufficienze, ma ci sono con quella totalità di me stesso nel tempo e nello spazio che appartiene alla provvidenziale rivelazione della misericordia di Dio, sempre e comunque. Confessate il Signore perché è buono. C'è un momento in cui in certi testi che già leggevamo in altre occasioni si parla di un sacrificio di lode, dove il sacrificio di Todà è esattamente quel modo di porgere non un sacrificio particolare nel senso liturgico di quelle operazioni, ma il nostro vissuto nella totalità delle sue espressioni, compresi i guasti che ci riguardano. E dunque il nostro salmo si apre così e prosegue: chi può narrare le imprese del Signore, meglio che prodigi, le imprese del Signore, far risuonare tutta la sua lode, beati coloro che agiscono con giustizia e praticano il diritto in ogni tempo. Il salmo si è aperto con quel invito al ringraziamento in quella dimensione aperta alla totalità del vissuto, come vi dicevo, e poi una beatitudine nel versetto 3, la beatitudine di esserci, beati coloro che agiscono con giustizia e praticano il diritto in ogni tempo, beati coloro che ci sono, beati coloro che celebrano, che confessano, che sono pronti a consegnare la pienezza dei dati, la complessità dei dati che danno forma al loro vissuto. Perché il Signore è buono ed eterna è la sua misericordia. Beati noi dunque, in quanto siamo destinatari di questo invito e adesso stiamo rispondendo. E qui c'è l'orante che interviene in prima persona singolare. Nella mia Bibbia leggo versetto 4, ricordi di noi, bisogna mettere me,
ricordi di me,
di me, è singolare, ricordati di me Signore per amore del tuo popolo. Ci sono io, vedete, proprio direttamente io, in prima persona singolare, io Signore, per amore del tuo popolo, in un contesto dove è evidente che l'orizzonte è comunitario, l'orizzonte è aperto a contenere la storia di un popolo e di tutti i popoli della terra, ma visita me con la tua salvezza, perché veda la felicità dei tuoi eletti, io, e goda della gioia del tuo popolo, e mi glori con la tua eredità. Vedete che qui, nel versetto 5, il termine popolo, la gioia del tuo popolo, non è am, come nel versetto 4, termine che serve solitamente a indicare il popolo per eccellenza, il popolo con cui Dio ha fatto alleanza, Israele. Qui è goi. Goi è il termine che serve invece a indicare il mondo dei pagani, le nazioni pagane, le genti, come si dice traducendo in latino gentes, e in greco diventa esni. Dunque i pagani, gli altri popoli, i popoli della terra. Ed è interessante il fatto che quando l'orante si esprime in prima persona singolare e dice io, si presenta alla maniera di un ospite che ancora risente un riferimento al mondo dei pagani che evidentemente si porta appresso, che evidentemente ancora esercita un influsso a suo riguardo, che poi è la condizione nostra. Siamo sempre segnati da una eredità pagana che continua a caratterizzare innumerevoli sfaccettature della nostra figura e della nostra cultura e del nostro mondo interiore e quindi anche nel modo di rispondere al Signore e alla sovrabbondante ricchezza dei suoi doni. E d'altra parte è proprio l'orante che consapevole di essere segnato da questa eredità che ancora lo configura alla maniera di qualcuno che appartiene al mondo dei pagani, chiede e invoca la visita del Signore. La visita del Signore in una prospettiva che guarda caso allude come un una rivelazione che il nostro orante pone qui a capo di tutta la sua ricostruzione delle vicende storiche con rigorosa coerenza. La gioia festosa di chi celebra la bontà del Signore coinvolge i pagani di questo mondo, e in quanto pagano ci sono anch'io, e in quanto pagano naturalmente porto con me le conseguenze di tutto un disagio che pesantemente compromette la nostra vocazione alla vita. Perché? Perché qui parlare di una condizione pagana dell'esistenza umana fa tutt'uno con il parlare della condizione di peccato in cui versa l'esistenza umana, ma in questo senso tutti coloro che oggettivamente, ufficialmente, pubblicamente appartengono al popolo dell'alleanza ancora sono condizionati da quel vortice di negatività che compromettono la qualità positiva della vocazione alla vita, perché il peccato è un dato che pesantemente contrassegna la nostra esistenza umana, e appartenere al popolo dell'alleanza non significa essere esenti dal peccato, e in questo anche chi appartiene al popolo dell'alleanza è ancora risucchiato nel vortice dell'inquinamento che il peccato è entrato nel mondo e continua a fare di noi, di me, un pagano. Ma vedete, un pagano che invoca la visita, e un pagano che imposta adesso la rievocazione dei dati che servono a caratterizzare in maniera molto rigorosa e in maniera molto coerente la confessione del peccato in un contesto di celebrazione festosa, nel contesto di un canto di lode. E allora leggiamo il seguito, vedete, dal versetto 6 al versetto 46, sette peccati, vi dicevo più uno, sette peccati che riguardano il percorso compiuto dagli antichi dall'Egitto fino alla terra della promessa, il grande viaggio che fu viaggio nel corso del quale adesso siamo in grado di rintracciare i segni di una impreparazione patologica. Leggo dal versetto 6 al versetto 12. Abbiamo peccato come i nostri padri. Abbiamo fatto il male, siamo stati empi. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono tanto i tuoi benefici. Si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza. Minacciò il Mar Rosso e fu disseccato, li condusse tra i flutti come per un deserto, li salvò dalla mano di chi li odiava, li riscattò dalla mano del nemico. L'acqua sommersi i loro avversari, nessuno di essi sopravvisse, gli egiziani. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Vedete, ancora in Egitto il popolo già segnato dalle forme di un peccato più che mai come dire, proprio disgustoso, noi diremmo addirittura riprovevole, perché c'è di mezzo un'incomprensione, una pesantezza nel muoversi sulla scena di una vicenda che è segnata in maniera così clamorosa dall'intervento del Signore in Egitto, ed ecco gente stordita, gente ribelle, gente che ha dimenticato, che non ha compreso, loro, noi come i nostri padri. E d'altra parte, proprio in quell'occasione, vedete, il Signore si è manifestato in nome di una sua volontà di perdono che ha un'efficacia assoluta. Quello che adesso avviene nel caso del primo peccato della serie non si ripete sempre successivamente, ha un valore come di programma, e vedete, questo perdono da parte del Signore non è operato in rapporto a chissà quale evoluzione nelle coscienze di quei peccatori scriteriati che non compresero i prodigi, non ricordarono i benefici, si ribellarono presso il mare, eccetera, eccetera. Di seguito, dal versetto 13 al versetto 15, adesso il viaggio attraverso il deserto, ma presto dimenticarono le sue opere. Dunque, vedete cosa è successo nel deserto? Non ebbero fiducia nel suo disegno. Qui sono richiamate pagine che leggiamo nei libri del Pentateuco, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Non ebbero fiducia nel suo disegno, arsero di brame nel deserto e tentarono Dio nella steppa. Concesse loro quanto domandavano e saziò la loro ingordigia. Attenzione, sono solo tre versetti che rievocano episodi nel corso dei quali sono scatenati desideri. Nel deserto questo è avvenuto, vedete, episodi nel corso dei quali è stata smascherata quella resistenza che è propria di ribelli che ancora, malgrado le dichiarazioni esterne, malgrado l'avvio del grande viaggio dopo aver attraversato il mare, malgrado tutto, quei ribelli che ancora portavano nel cuore un risentimento, una pretesa, una rivendicazione e desideri che sono scatenati al momento in cui, ecco, arsero le brame. E vedete, il Signore concesse. Pensate alla manna, pensate alle quaglie, ma libro dei Numeri, capitolo 11, qui saziò la loro ingordigia. Vedete, c'è di mezzo un conato di vomito, per dirla in maniera più aderente alla lettera del testo. Questo saziò la loro ingordigia, li fece vomitare, come leggiamo peraltro nel testo biblico, Numeri 11. L'ingordigia è tale per cui qualcuno addirittura traduce mandò una colica alla loro gola, ecco, c'è un conato, io preferisco tra due cose, un conato di vomito, ma è il testo del racconto in Numeri 11, e questo è avvenuto nel deserto, dove quei desideri che sono stati proclamati con tanta insistenza, con tanta petulanza, con tanta intransigenza, ma hanno dimostrato come il popolo che è stato condotto attraverso il mare conservava nell'animo ancora delle pretese non consegnate, non sciolte, non affidate. Tentarono Dio nella steppa. Terzo episodio, adesso dal versetto 16 al versetto 18. Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti. Questo è avvenuto man mano che il popolo di tappa in tappa si accampava nel deserto, quando è emersa, anzi è esplosa l'insofferenza e in maniera spietata nei confronti dei doni assegnati dal Signore ad altri, e qui sono direttamente in questione, come leggiamo nel capitolo 16 del libro dei Numeri, i due personaggi di riferimento, Mosè e Aronne. E allora, gelosi di Mosè negli accampamenti e di Aronne, il consacrato del Signore, e allora si aprì la terra inghiottita a Tan e seppellì l'assemblea di Abiron, Numeri 16, divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli. Dunque, nell'accampamento, questo successe nel corso del viaggio? Certo, di tappa in tappa. E vedete come da una rievocazione all'altra, si stanno sovrapponendo e moltiplicando e intrecciando tra loro le diverse espressioni di quel peccato che ha illustrato come il popolo liberato dall'Egitto fosse un popolo condizionato pesantemente da innumerevoli complicità con la logica del mondo pagano, e ancora pagani e ancora ribelli. E di seguito, versetto 19, si arriva al versetto 23, addirittura si fabbricarono vitello sull'Oreb. Arriva il momento in cui il popolo accampato ai piedi del Sinai inventa un altro dio. Si prostrarono a un'immagine di metallo fuso, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno, dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, che aveva prodigi nel paese di Cam, è l'Egitto, cose terribili presso il Mar Rosso, e aveva già deciso di sterminarli se Mosè suo eletto. In questo caso è la quarta scena che stiamo considerando in questa ricostruzione delle diverse testimonianze, manifestazioni, i segni del peccato nella storia del popolo di Dio e di ciascuno e di ogni fedele e di come è ancora pesantissimo l'inquinamento prodotto dal peccato con tutto lo strascico di conseguenze sue. In questo caso c'è di mezzo Mosè che svolge un compito di intercessore, e se non fosse stato sulla breccia di fronte a lui per stornare la sua collera dallo sterminio. Non mi soffermo sui dettagli perché bisogna arrivare rapidamente al termine del nostro salmo, ed è importante che seguiamo per intero questa carrellata alla maniera di una galleria di vicende esposte alla ricostruzione storica, ma esposte alla meditazione sapienziale, e vedete una rievocazione che è tutta riproposta come componente intrinseca di quella celebrazione, di quella confessione che proclama la bontà del Signore, di cui parlavamo inizialmente. E allora il quinto episodio, dal versetto 24 al versetto 27, rifiutarono un paese di delizie, questo è quello che avviene quando il popolo è accampato presso l'oasi di Kadesh Barnea, stanno per entrare e non entrano. Tant'è vero che poi dovranno permanere nel deserto il tempo necessario perché un'intera generazione venga meno e un'altra generazione subentri. Dunque rifiutarono un paese di delizie, non credettero alla sua parola, mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore, egli alzò la mano su di loro, giurando di abbatterli nel deserto, perché leggiamo queste stesse espressioni nel libro del Levitico, nel libro dei Numeri, nel libro di Ezechiele, giurando di disperdere i loro discendenti tra le genti pagani e disseminarli per i paesi, al plurale qui, i paesi al plurale, nella Bibbia è singolare, e dunque è la dispersione nel mondo, perché in realtà coloro che sono giunti sulla soglia della terra promessa hanno dimostrato di essere assolutamente impreparati ad accogliere il dono che era stato per loro preparato. Assolutamente impreparati loro, è preparato il dono per loro. Ed invece, vedete, questa resistenza che si trasforma in una esperienza di angoscia, un'inquietudine per gente randagia, gente che arranca di qua e di là, e gente che viene risucchiata nei vortici di una vicenda umana dove la confusione è dominante. Si tratta per loro di andarsene raminghi, dispersi tra le genti, disseminati di paese in paese, di terra in terra. È venuto meno il popolo all'appuntamento per il quale era stato convocato con tanta cura, con tanta meticolosa provvidenza d'amore. È il fallimento dell'amore, è la storia dell'amore che è divenuta la storia dell'angoscia. È l'amore tradito, è la storia del peccato. E ancora, vedete, adesso dal versetto 28 al versetto 31, e siamo al sesto episodio, si asservirono a Baal di Peor, quando dopo tanti anni si accampano nel territorio di Moab sulla sponda orientale del fiume Giordano. Lì ricordate l'episodio, Numeri capitolo 25, i culti idolatrici. E questo proprio quando sono sulla soglia della terra, un'esperienza di corruzione più che mai disgustosa, di cui parla l'antico racconto in maniera molto, molto severa. Mangiarono i sacrifici dei morti, dunque l'adattamento ai fenomeni idolatrici come se fossero necessità, proprio sulla soglia della terra ormai, dopo tutto quello che già è avvenuto, è come se questi culti idolatrici facessero parte non solo di una necessità in vista dell'ingresso, ma di una normalità a cui ormai bisogna adeguarsi, entrare nella terra per adeguarsi a quella che è la struttura che caratterizza i comportamenti, gli atteggiamenti, le devozioni degli altri popoli della terra. Dunque una scelta di paganesimo, in maniera diretta, provocando Dio con tali azioni. Tra essi scoppiò una pestilenza e in quel caso intervenne Pinchas, ricordate, qui la Bibbia dice Finesse, e si alzò e si fece giudice, e allora cessò la peste e gli fu computata giustizia presso ogni generazione, sempre un intervento intransigente di Pinchas che affronta la questione e provoca un discernimento molto radicale, con tutta una serie di conseguenze. Il settimo episodio, e siamo ai versetti 32-33, lo irritarono come alle acque di Meribah. Adesso si torna indietro, quello che è avvenuto alle acque di Meribah, e Mosè fu punito per causa loro, quando Mosè, anche lui, fu coinvolto in una vicenda che lo ha compromesso. Il racconto nel libro dei Numeri, nel capitolo 20, Mosè che ha dimostrato sfiducia nei confronti della conversione altrui, e per questo viene rimproverato, e anche Mosè non entrerà nella terra. Mosè fu punito per causa loro, perché avevano inasprito l'animo suo, ed egli disse parole insipienti. Alla lettera si potrebbe dire, le sue parole sragionarono, le parole di Mosè in quella occasione. Fatto sta che anche lui, vedete, solidale nel delitto, solidale nel peccato, solidale nel negativo, solidale nella pena. E allora è una storia di peccato, e peccati che sono ammonticchiati l'uno sopra l'altro, e con un accumulo schiacciante, mortificante, e adesso la terra. Si aggiunge alla serie dei sette peccati l'ottavo, e qui abbiamo a che fare con i versetti da 34 a 46, che ci parla di quello che è avvenuto quando il popolo poi è entrato nella terra. E ancora, vedete, la negatività di quella storia di un amore tradito si è manifestata in maniera clamorosa. E questo ottavo peccato in realtà è poi descritto, come adesso subito leggiamo, perché da esso dipende l'esilio, e quindi quella terra in cui il popolo entra, una terra da cui il popolo verrà deportato, esilio. E quindi è come se noi, mettendoci nei panni del nostro orante e del popolo in cui egli è inserito, se noi fossimo costantemente riportati sulla soglia della terra, laddove ci è offerto questo invito così urgente e così appassionato a prendere atto del nostro fallimento. E siamo sulla soglia, entriamo e siamo già ritornati indietro, e adesso siamo di nuovo sulla soglia, ma sulla soglia, vedete, aiutati a confessare quel peccato che è di ieri, dei nostri padri, che è di oggi, che, vedete, ci coinvolge in una vicenda che più ecumenica di così non potrebbe essere, perché per quanto si voglia creare separazione, distinzione, alternativa, opposizione tra esseri umani e altri esseri umani, tra gruppi e altri gruppi, tra popoli e popoli, tutti i popoli sono peccatori, tutti gli uomini sono peccatori, tutti gli uomini sono coinvolti in questa storia dove la negatività diventa un principio di comunione. E allora leggiamo, versetto 34, non sterminarono i popoli come aveva ordinato il Signore una volta entrato nella terra, ma si mescolarono con le nazioni, e qui nazioni è il termine goim che abbiamo incontrato precedentemente, e impararono le opere loro, servirono i loro idoli, e questi furono per loro un tranello, immolarono i loro figli e le loro figlie agli dei falsi, culti idolatrici che in certi casi hanno previsto addirittura l'immolazione dei figli primogeniti, versarono sangue innocente, il sangue dei figli e delle figlie sacrificati agli idoli di Canaan, la terra fu profanata dal sangue. Vedete, quella terra è divenuta il luogo della corruzione, altro che il luogo in cui la promessa si è compiuta in un idillio d'amore tra il Signore e il popolo a cui egli ha consegnato il suo dono. È la terra della profanazione, la terra del rinnegamento, la terra dove in maniera così plateale è stato necessario registrare il fallimento di una storia d'amore. La terra fu profanata dal sangue, stavo leggendo, si contaminarono con le opere loro, proseguo, e si macchiarono con i loro misfatti. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo possesso e li diede in balia dei popoli. Di nuovo qui sono i goim. E li dominarono i loro avversari, li oppressero i loro nemici, e dovettero piegarsi sotto la loro mano. Dunque, versetto 42, l'esilio. L'esilio. E vedete, il Salmo 106 suppone l'esperienza dell'esilio. Suppone l'esperienza di questo percorso così farraginoso e così drammatico, e la perdita del contatto con la terra, e dunque adesso di nuovo sulla soglia. Ma sulla soglia come momento decisivo di reinterpretazione di tutto il percorso compiuto. Laddove adesso il fallimento di cui siamo stati responsabili di cui portiamo le conseguenze diventa contenuto della confessione che celebra la bontà del Signore. E allora il versetto 43 prosegue: molte volte li aveva liberati, ma essi si ostinarono nei loro disegni e per le loro iniquità furono abbattuti. Pure egli guardò alla loro angoscia. Guardò alla loro angoscia. Quando udì il loro grido, si ricordò della sua alleanza con loro. Si mosse a pietà per il suo grande amore. Fece loro trovare grazia presso quanti li avevano deportati. È interessante, vedete, perché gli altri si sono convertiti, gli altri, coloro presso i quali sono stati deportati. È quello che segnala il profeta Geremia in certi momenti della sua riflessione sulla storia contemporanea, è quello che leggiamo anche in altri testi dell'Antico Testamento. Dunque, vedete, l'ottavo peccato, ottavo, è come il peccato ricapitolativo, quello di sempre, è il peccato di chi si trova sulla soglia. E di chi è riportato alla soglia, e di chi ha già fatto esperienza di tutte le tappe di una vicenda che costringe a registrare un fallimento, e di nuovo sulla soglia, e di nuovo sulla soglia, vedete, invocare manifestazione del Signore, così come spetta a Lui, solo a Lui, gratuitamente. Questo è il suo modo di rivelarsi. Salvaci Signore Dio nostro, dice il versetto 47, Oshienu, Oshienu, salvaci Signore Dio nostro, raccoglici di mezzo ai popoli, i popoli pagani, Goim. Vedete, siamo riportati sulla soglia della terra dopo tutto quello che è avvenuto, in modo tale che non possiamo sfuggire a questa evidente dimostrazione di come siamo responsabili di un fallimento che ci rende equivalenti ai pagani di questo mondo, tali e quali, ma raccoglici di mezzo ai pagani, perché proclamiamo, vedete qui proclamare di nuovo il nostro verbo Yadah, quello che abbiamo tradotto celebrate nel versetto 1, perché celebriamo il tuo santo nome. Si perde il valore di questa inclusione tra il versetto 1 e il versetto 47, lo stesso verbo, perché proclamiamo, perché celebriamo il tuo santo nome, ci gloriamo della tua lode. Questo è il momento in cui siamo qui peccatori per celebrare il tuo nome, nella condizione di pagani che ci priva di qualunque presunzione, di qualunque pretesa, di qualunque vantaggio. E d'altra parte questa confessione che ci apre a relazioni senza più limiti nel tempo e nello spazio, i nostri progenitori e quelli che appartengono a altre vicende storiche, ma che sono intrecciati loro e noi in una stessa vicenda universale, ed ecco, ci siamo, proclamiamo, celebriamo, ci sono, ci siamo per rendere testimonianza alla gratuita iniziativa del Signore, che è fedele alla sua inesauribile volontà d'amore. Quello che sappiamo, ma vedete, il fatto è che nel Salmo 106 quello che già sappiamo, e che sappiamo come definizione teorica del mistero che ci è stato rivelato, è registrato nel vissuto di una esistenza che è intrappolata dentro alle conseguenze di un fallimento clamoroso. È la mancata corrispondenza a una chiamata, a un dono, a una storia d'amore, e dunque una vicenda fallimentare. E dal di dentro di questa vicenda fallimentare ecco che siamo in grado di celebrare il nome santo del Signore e far festa per come ancora attende, anzi esige la nostra lode e il nostro ringraziamento. E nel frattempo, vedete, ci sono già altri che si sono convertiti. Fermiamoci qua. Vedete che così si conclude il quarto libretto. Lasciamo da parte per il momento il nostro salmo, che però ci accompagnerà ancora mentre diamo uno sguardo al Vangelo secondo Giovanni. Nelle prime pagine del Vangelo, il brano che leggiamo domenica prossima, abbiamo ascoltato poco fa, adesso conviene rapidamente, si intende, dare uno sguardo un po' panoramico al cosiddetto grande prologo del Vangelo secondo Giovanni. Il grande prologo dall'inizio fino al capitolo 2, versetto 11. Ricordate, i primi 18 versetti, quello che chiamiamo il prologo nel Vangelo secondo Giovanni, che era il Vangelo del giorno di Natale, poi è stato ripreso ancora nei giorni successivi. Il prologo del Vangelo secondo Giovanni che ci chiama a contemplare la conversazione intima e profonda nel segreto del Dio vivente. Tutto proviene da quella profondità del mistero, la creazione, la vita, la redenzione. In principio era il Logos. Fatto sta che il prologo ampio si sviluppa ancora nelle pagine successive, dal versetto 19 del capitolo primo per arrivare al versetto 11 del capitolo secondo, e il testo, come vi dicevo senz'altro in altre occasioni, è scandito con precisi richiami a una sequenza di giorni che in tutto sono 7, e sono i giorni della nuova creazione, un brano dopo l'altro, per arrivare dopo 4 giorni che sono puntualmente segnalati nel capitolo primo al capitolo 2, 3 giorni dopo a Cana di Galilea. Giorno dopo, giorno dopo, giorno dopo, 3 giorni dopo, ecco, i giorni della nuova creazione, la progressiva manifestazione della gloria. Se voi girate la pagina, arrivate al versetto 11 del capitolo 2, così Gesù diede inizio ai suoi miracoli, i segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Qui si chiude il prologo ampio del Vangelo secondo Giovanni, e vedete, è questa manifestazione della gloria, per come leggiamo proprio nella pagina che precede immediatamente, e siamo a Cana di Galilea, è proprio questa manifestazione della gloria che conduce il cuore umano a gustare, ricordate, il vino buono, il vino bello, a gustare la bellezza della nostra vocazione alla vita, perché viene l'ora dello sposo. Ricordate la conversazione tra Gesù e la madre: non è ancora la mia ora, ma è proprio in rapporto alla sua ora che adesso il vino buono, prelibato, la bellezza del vino, il vino bello viene gustato, il maggiordomo si rivolge allo sposo, che in quel caso è un giovane che rimane anonimo, e gli dice: ma fino ad ora il vino buono, il vino così prelibato, il vino così bello, il gusto della vita. Dunque i sette giorni della nuova creazione per arrivare a questo, a questa ora dello sposo, che è l'ora definitiva, che poi è la Pasqua del Signore, la sua Pasqua di morte e resurrezione, la sua manifestazione gloriosa. È lui vittorioso sulla morte, è lui che ha sposato l'umanità e ci chiama a intraprendere in pienezza il cammino della vita nuova, coerentemente con la nostra vocazione originaria restaurata. È la nuova creazione. Fatto sta, vedete, che proviamo a tornare indietro, esattamente al versetto 19 del capitolo primo, e prendiamo in considerazione la sequenza dei giorni, e vale la pena di ricordare che il Salmo 106 ci ha condotti a sostare sulla soglia della terra, nel senso che è una terra trovata, è una terra perduta, è una terra ricercata, è una terra rispetto alla quale siamo costantemente posti in quella condizione di coloro che troveranno il varco per accedere alla terra nel momento stesso in cui impareranno a confessare che il Signore è buono, a proclamare la santità del suo nome. A suo tempo noi leggevamo il brano evangelico che segue dal versetto 19 al versetto 28 nella terza domenica di Avvento, quindi poche settimane addietro, da 19 a 28, e qui Giovanni Battista. Giovanni Battista è per antonomasia l'uomo della soglia. Ricordo di essermi espresso nella lezione divina allora esattamente in questi termini: l'uomo della soglia, il fiume Giordano è il confine, la terra, ma non è soltanto quella terra geograficamente definita, è il giardino della vita rispetto alla quale Giovanni Battista, che eredita tutto il dramma della storia da Adamo in poi, dai progenitori in poi, la storia dell'umanità che si è sviluppata di deserto in deserto per ritrovarsi adesso sulla soglia del giardino della vita, e Giovanni Battista sulla soglia di ogni cuore umano. Ne parlavamo a suo tempo. Siamo sulla soglia della nuova creazione. E il primo giorno di questa sequenza settenaria, ricordate che Giovanni Battista ha interrogato, interpellato con molta severità e con molto rigore da coloro che sono stati inviati dalle autorità di Gerusalemme, risponde: ma chi sei tu? Cosa dici di te stesso? E risponde, versetto 30-23, risponde: La mia Bibbia dice: io sono voce di uno che grida nel deserto, anche da voi.
Sì, sì.
Vedete che il verbo sono in greco non c'è. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Giovanni è presente, per ridirla con un linguaggio che ho usato poco prima, leggendo il Salmo 106, è colui che c'è in quanto c'è una voce che parla alle macerie di Gerusalemme, quella voce che è annunciata nel capitolo 40 del libro di Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finito il tempo della... Una voce grida nel deserto, preparate la strada al Signore. E qui non, esattamente, vedete, non è da intendere io sono voce, ma io ci sono in quanto c'è la voce. È diverso. Io sono presente, io ci sono, e ci sono con la complessità di impegni che definiscono la mia esistenza umana, in quanto c'è una voce che parla a Gerusalemme, che nel frattempo, stando al testo dell'antico profeta che svolge il suo ministero durante l'esilio a Babilonia, nel frattempo Gerusalemme è un ammasso di macerie. E dunque questa è la voce che parla al cuore di quanti sono in esilio. E Giovanni Battista dice: io ci sono in quanto c'è quella voce. È la voce che parla, come abbiamo potuto percepire leggendo un po' di corsa e con qualche accelerazione forse eccessiva, il Salmo 106. Fino a quegli ultimi versetti su cui mi sono soffermato pochi momenti addietro. La voce che parla a coloro e al cuore di coloro che sono in esilio, e coloro per i quali si apre una strada e si delinea un varco per attraversare la soglia. Bisogna attraversare il deserto? Questo era il linguaggio dell'antico profeta che proclamava questo annuncio da Babilonia. Bisogna attraversare il fiume? E Giovanni Battista è andato a collocarsi al di là del Giordano, rievocando un episodio grandioso nella storia del popolo di Dio, quando per l'appunto il fiume Giordano fu attraversato al tempo di Giosuè. Bisogna attraversare, vedete, non soltanto quell'ostacolo geografico che è un deserto, che è il fiume, che è una barriera di qualunque genere, ma si tratta di attraversare quella soglia che coincide con la denuncia di un fallimento che ormai è clamorosamente e angosciosamente conclamato. Il Salmo 106. Perché, vedete, dinanzi a una realtà fallimentare denunciata in maniera così esplicita e così circoscritta, così circostanziata, meglio, così puntuale, così rigorosa, sarebbe necessario, o sembrerebbe necessario, giungere alla conclusione che allora questa soglia non si renderà mai accessibile, non la si potrà mai varcare. C'è di mezzo il deserto, c'è di mezzo un fiume, c'è di mezzo una barriera, c'è di mezzo l'evidenza di quel fallimento, c'è di mezzo il peccato. Per dirla con una parola che sintetizza ogni cosa. E Giovanni Battista, vedete, ausculta nel suo stesso cuore umano l'eco di un linguaggio segreto che ha l'intensità come leggiamo poi, e ne parlavamo già a suo tempo, successivamente nel nostro Vangelo secondo Giovanni, all'intensità dell'amicizia e di quell'amicizia che fa vibrare di gioia. Nel capitolo 3 conosciamo questi versetti, 28, 29, 30, capitolo 3, io non sono il Messia, dice Giovanni, e chi possiede la sposa è lo sposo, l'amico dello sposo. Ecco, Giovanni è l'amico dello sposo, abbiamo parlato in altre occasioni, è presente e ascolta ed esulta di gioia, l'amico, alla voce dello sposo. Questa mia gioia è compiuta, dice Giovanni Battista. E più avanti lo stesso Gesù, nel capitolo 5, versetto 35, dice Giovanni Battista che è venuto per dare allegrezza. E infatti, vedete, è lui stesso che si presenta a noi come l'uomo della soglia. L'uomo della soglia, vedete, che affronta la barriera per eccellenza, come dire, l'impedimento ormai sperimentato, ormai documentato, ormai confermato, ormai consolidato, che è il peccato, che nella responsabilità degli esseri umani come noi è il rifiuto di un dono d'amore. È il rifiuto di una storia d'amore. E Giovanni Battista è colui che rende testimonianza a questa ecco di una voce che parla il linguaggio dell'amicizia nel cuore umano. E infatti nel brano che abbiamo adesso sotto gli occhi poi viene interrogato: ma perché battezzi? Perché battezzi? Battezzare, immergersi nell'acqua del fiume, la traversata del fiume, un accenno che simboleggia in maniera inconfondibile la prospettiva di un nuovo ingresso nella terra. Ma che cosa? E Giovanni Battista, ricordate, rende testimonianza allo sconosciuto. Ne parlavamo prima di Natale. Colui che è presente in quanto sua è la presenza dell'amico. In mezzo a voi c'è uno sconosciuto, colui a cui io non sciolgo nemmeno il legaccio dei sandali, che poi è la figura dello sposo, come leggevamo a suo tempo, tenendo conto di certi richiami a testi antico testamentari. Vedete, colui che è presente in quanto è sua la presenza, in quanto c'è lui, e noi ci siamo, e io ci sono in quanto lo sconosciuto. Presente per parlare al cuore umano il linguaggio dell'amicizia. Per ridirla adesso in maniera che sembra forse fin troppo sbrigativa, questo è il programma dell'intero Vangelo secondo Giovanni, fino al capitolo 21, quando Gesù risorto compare sulla riva ed è sconosciuto. Versetto 4, e nello stesso capitolo 21, versetto 12, adesso tutti sapevano che era Gesù e nessuno più chiede conto di lui. È l'amico. E dunque Giovanni Battista rende testimonianza sulla soglia. E la soglia da varcare è quella resistenza che fino ad un certo punto è lo stordimento, l'insensatezza, l'incomprensione, la superficialità per cui si continua a peccare all'impazzata, e nel momento in cui è con consapevole la negatività del peccato per quello che ci viene donato, e in quello stesso momento la barriera sembra ergersi in maniera più che mai massiccia e impenetrabile. E Giovanni Battista rende testimonianza allo sconosciuto. E di seguito, ecco dal versetto 29, il giorno dopo, è il secondo giorno, e qui fino al versetto 34 il monologo di Giovanni Battista. Lo sconosciuto è Gesù, e Gesù, vedete, sconosciuto, adesso va incontro a Giovanni, e Giovanni lo vede lo sconosciuto, e Gesù va incontro a Giovanni, va incontro, va verso di lui, questo è molto importante, non è? E Giovanni lo vede perché Gesù va incontro a lui, sconosciuto. Ricordate come reagisce Giovanni, l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. È l'innocente che porta il peso del mondo? Vedete, il peccato è tutto quello che il Salmo 106 ci ha descritto attraverso quelle diverse vicende che abbiamo approssimativamente ricostruito. È il peccato, è l'innocente che porta il peso del mondo, e del mondo non è una realtà esterna che possiamo osservare ponendoci al balcone, ma il mondo, che è esattamente questo nostro coinvolgimento in una storia che è documentata a dimostrazione del nostro fallimento in una relazione d'amore. E questo peccato è questo mondo, e questa storia, e quel nostro essere pagani, come il Salmo 106 ce ne parlava, è il peso di cui l'innocente si fa carico. Ecco l'agnello che toglie, che solleva, che sopporta, che assume come il carico che egli sostiene, il peccato del mondo. Guardate, tra l'altro, normalmente nel messale, quando durante la celebrazione della messa compare la citazione di questo testo, i peccati, in realtà il testo evangelico dice il peccato, perché non sono i peccati sono innumerevoli, ma è il peccato, è il fallimento, è il dissesto proprio strutturale, è la disfunzione di questa storia che porta con sé le conseguenze del rifiuto. È un dono d'amore che è stato tradito, ed ecco è la complessità, la totalità, la gravità dell'intero disegno scompensato e devastato com'è, e quindi è il peccato, è quella soglia dinanzi alla quale man mano che aumenta e diventa più lucida la consapevolezza circa la gravità della disfunzione che conferisce una patologia mortale alle vicende umane, la impossibilità del varco risulterebbe insormontabile. E qui vedete, l'innocente si è fatto carico del peso, ed è il pastore di tutte le pecore, questo agnello. Qui una citazione di Quarto canto del servo, nel capitolo 53 di Isaia: è un agnello pastore attorno al quale si raccolgono le pecore sbandate, le pecore disperse, le pecore derelitte, le pecore piagate, le pecore ammalate, le pecore che hanno disimparato a vivere. È il pastore di tutte le pecore, e il fatto è che nell'intimo del suo cuore umano la storia di tutti gli uomini si viene ricapitolando in un disegno di riconciliazione con la vocazione alla vita. Ma era lo sviluppo del Salmo 106 che ci ha portato a questa condivisione di un'universale esperienza di angoscia che viene presa in braccio da colui che se ne fa carico, e colui che conferisce a questa angoscia della nostra condizione umana, che man mano che prende coscienza di sé, del proprio dramma, registra l'irreparabilità del proprio fallimento, e questa angoscia è riconciliata. È lo Spirito Santo, dice qui il nostro Giovanni in questo suo monologo, è lo Spirito Santo che fa di lui l'agnello che si è fatto carico del peccato del mondo, fa di lui la dimora. Qui il verbo menin, dimorare, abitare, due volte, versetto 32 poi versetto 33, e in lui, proprio per come lo Spirito Santo lo avvolge e lo riempie in maniera tale che nella sua condizione umana, nel suo cuore umano, ecco la dimora. La casa, la terra, il giardino della vita. In lui, per gli uomini, si apre l'accesso alla terra della vita. Gli uomini che sono costantemente ributtati sulla soglia, noi, e il Salmo 106 ci ha fornito una testimonianza ormai indimenticabile da parte di quell'orante che ha avuto il coraggio di esporsi in prima persona singolare. E allora siamo al nostro brano evangelico, che vediamo di venirne subito a capo, poi ne riparleremo domenica per ovvi motivi, perché il brano che sarà proclamato questa seconda domenica di Avvento, dal versetto 35. Adesso, dal monologo di Giovanni Battista, nel giorno precedente, di nuovo il giorno successivo, e dal monologo si passa a quelli che qui sono segnalati come discepoli di Giovanni, ma siamo noi. Si passa da Giovanni Battista a noi, e a noi in quanto lettori del Vangelo, a noi in quanto siamo direttamente interpellati in questa vicenda. Qui il versetto 35 dice che il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava. Adesso Gesù passa, vedete, qui è usato un altro verbo, e Giovanni lo osserva, e Giovanni dice un mormorio che adesso viene recepito dai discepoli di Giovanni, ci rappresentano: ecco l'agnello di Dio. E vedete, i due ascoltano. I due discepoli, sentendolo parlare così, hanno ascoltato. Varrebbe la pena, sapete, di ritornare non solo al Salmo 106, ma anche al Salmo 105, che ha dato tanto spazio, lo ricordavo inizialmente, all'esercizio dell'ascolto, la parola ascoltata. E adesso vedete, i due ascoltano come a fior di labbra Giovanni sta mormorando: ecco l'agnello di Dio, è l'innocente che passa. E qui è il verbo peripatin, che quattro volte nel Vangelo secondo Giovanni ha Gesù per soggetto. Gesù passa qui,
non nel senso che viene verso di noi, di lui.
Qui passa. Nel brano precedente va verso Giovanni. Qui passa. E, altri quattro testi che prendiamo in considerazione in maniera diretta, perché ci porterebbero forse lontano. Io ho già abusato troppo del tempo disponibile. Quello che vedete qui è interessante notare, come poi negli altri testi in cui Gesù passa, è che esercita un effetto di attrazione, eppure lo si vede solo di spalle. Come capita a Mosè in un episodio che forse ricordate, Esodo capitolo 33, quando Mosè dice al Signore: voglio vedere la tua gloria, e il Signore gli dice: sì, però non vedrai il mio volto. E allora dice: io ti nascondo in una grotta, pongo una mano in modo tale da ostruire la visibilità della scena, poi io passo e tu mi vedrai di spalle. Esodo 33 dal versetto 18 al versetto 23. E vedete, Gesù passa, i due hanno ascoltato quel che Giovanni Battista ha sussurrato come sua testimonianza circa la novità di cui quel personaggio che passa è protagonista. Seguirono Gesù, e Gesù allora si voltò. Gesù si volta ed ecco il suo sguardo. Gesù si voltò, vedete, nell'antico racconto Genesi, Esodo 33 che citavo un momento fa, la gloria solo di spalle. Qui Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, vedete, adesso il suo sguardo, e il suo sguardo si traduce nella domanda per eccellenza: vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Che cercate? Già, ho fatto cenno un momento fa a Salmo 105, pensate a quel che leggevamo, ma bisogna andare indietro ai giorni prima di Natale. Salmo 105, tanto per dire, versetto 4: cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Salmo 105, versetto 4, l'ascolto della parola, la promessa che è confermata. Sì, e poi abbiamo avuto col salmo seguente l'esplosione del dramma che denuncia la sistematica ripetizione del peccato. E adesso Gesù si è voltato, guarda e porge la domanda: ma che cercate? Vedete, questa domanda in qualche maniera introduce lo svolgimento della tutta la narrazione evangelica, e trova riscontro, se voi, scorrendo rapidamente attraverso le pagine, arrivate al capitolo 18, all'inizio del racconto della passione, nel luogo in cui Gesù si è ritirato in preghiera, viene raggiunto da coloro che vogliono arrestarlo, e per tre volte Gesù chiede: chi cercate? Chi cercate? Chi cercate? E vedete che versetto 1 del capitolo 18: c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Nel racconto della passione secondo Giovanni tutto avviene in un contesto che è definito dalle caratteristiche proprie di un giardino. È il giardino della vita ritrovato. Chi cercate? Già, ma è la domanda di partenza. Ma voi che cercate? È il giardino della vita. E Gesù, vedete, sollecita la questione. Nel giardino della vita, ma questo è il giardino? Che cercate? E qui, chi cercate? E poi lo arrestano, lo trascinano, lo processano, lo condannano, lo depongono nel sepolcro. E quando Gesù viene deposto nel sepolcro, capitolo 19 versetto 41, veniamo a sapere che in quel luogo c'era un giardino, nel giardino un sepolcro mai usato. Capitolo 19 versetto 41, un giardino. Tutto il racconto della passione secondo Giovanni è incorniciato all'interno di questa immagine. Il giardino all'inizio del capitolo 18, alla fine del capitolo 19, il giardino, e tutto quello che è avvenuto serve a dimostrare come è aperto il varco che riconduce ogni essere umano da Adamo in poi, che brancola sulle strade del mondo, che arranca di deserto in deserto, che è inchiodato su una soglia invalicabile, l'introduce nel giardino della vita, da dove il profumo è versato. E nel capitolo 20, versetto 15, la domanda è riproposta a Maria di Magdala: ma tu chi cerchi? Capitolo 20, versetto 15. Chi cerchi? E vedete che di nuovo siamo nel giardino, perché la stessa Maria di Magdala confonde Gesù con il Kipuros, il giardiniere, conosciamo bene. Dunque, ti sei reso conto che il giardino della vita è nuovamente accessibile? Questa è la domanda. Gesù si è voltato, Gesù li interroga, Gesù li ha visti. È il suo passaggio, e loro reagiscono alla domanda. Ricordiamo bene: ma dove abiti tu? E andarono, abitarono con lui, lo stesso verbo menin che abbiamo incontrato poco prima a proposito dello Spirito Santo. E videro dove abitava, e quel giorno abitarono presso di lui. Il verbo compare tre volte qui, nel versetto 38, poi 39. E dove abiti tu? Era l'ora decima, siamo al crepuscolo. Vedete, nella luce del crepuscolo il volto in cui specchiarsi, là dove Gesù abita, e là dove Gesù ha reso accessibile la dimora nel giardino della vita. A questo riguardo vi consiglio di tener conto di due testi brevissimi nel nostro Vangelo secondo Giovanni, che ci aiutano nella nostra riflessione, nella nostra contemplazione. Capitolo 14 del nostro Vangelo, durante l'ultima cena, Gesù dice, capitolo 14, versetto 2: nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Vedete che il verbo menin e il sostantivo corrispondente è moni, in latino è una mansio. Vi sono molti posti, molte dimore. Capitolo 14 versetto 2: se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, ed è il luogo dove io vado voi conoscete la via. Primo testo. Il secondo testo nel capitolo 15, sempre durante l'ultima cena, il versetto 4, rimanete in me e io in voi. E Gesù ha usato l'immagine della vite e dei tralci. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vita, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci, quel che segue, fino al versetto 8. E così vedete, adesso ritornando al nostro brano, e poi finalmente concludo la lezione divina di stasera, un po' faticosa, ma venerdì prossimo sarà vacanza. Già vacanze. Beh, così comincia, vedete, e così ricomincia il nostro discepolato. Qui nel racconto evangelico sono i primi. Uno si chiamava Andrea, l'altro rimane anonimo, come una casella vuota nella quale ciascuno può inserire opportunamente il suo proprio nome. E comincia sempre così. E comincia e ricomincia. Sempre da quella soglia, attraverso quella soglia, e su quella soglia, vedete, insieme con la scoperta di un urgente sorgivo impulso missionario. Andrea qui dice, va a cercare suo fratello Simone. Quando nel versetto 41 leggo, egli incontrò Evreschi, e il verbo Evreschi vuol dire trovò, e lo va a trovare. Perché lo cerca, non l'ha incontrato per caso, e subito dopo gli disse: abbiamo trovato! Vricamen è lo stesso verbo. Qui è tradotto con trovare, prima era tradotto con incontrare. Dunque è un impulso: abbiamo trovato, e tutto quello che poi seguirà. È Gesù, è il Messia, è colui che traccia la strada, è la dimora della vita nel giardino, che è resa nuovamente accessibile, ma perché è Lui la dimora, è in Lui che noi troviamo e accoglienza, è nel cuore umano del figlio che noi impariamo a vivere e a riconoscerci come figli nella casa della vita. È così che la relazione di fraternità si allarga, non soltanto Andrea e Simone sono fratelli, è una relazione che si allarga senza più limiti. Fino a quando proprio Maria di Magdala, Gesù che è vivente, dice: va a dire ai miei fratelli che io salgo al Padre mio e Padre vostro. Salvaci, diceva il Salmo 106, o Signore Dio nostro, raccoglici di mezzo alle genti. Perché siamo ancora pagani. Di modo che proclamiamo e possiamo celebrare e confessare il tuo santo nome, e così ci gloriamo della tua lode. Fermiamoci.
Prendiamo il Salmo